In questa terza meditazione facciamo un salto di qualità, abbiamo messo subito le carte in tavola, qualcuno di voi mi ha detto mamma mia, però se è un criterio che per me è molto molto importante nella mia vita, qual è la medicina che funziona? Quella che guarisce, qual è la parola che è vera? Quella che percepiamo come vera. Ovviamente il nostro cuore è aperto e disponibile, perché se è pregiudiziale, chiuso o non si mette in discussione, non faremo che idolatrare noi stessi e le nostre convinzioni. Ma se quello che abbiamo letto è vero, cioè che sì, in noi c'è un cercatore, in noi c'è un'anima inquieta e curiosa che vuole l'eternità, questa è una cosa incredibile, è incredibile. Cioè che l'essere umano è a immagine di Dio, anche al più ateo, miscredente, anche la persona più orribile, c'è una scintilla della presenza di Dio. Ecco allora che questo ridefinisce ciò che noi siamo e ridefinisce la nostra coppia. Anzitutto siamo due compagni di viaggio. Ma abbiamo deciso di seguire in parte, perché ribadisco, potremmo star qui veramente una settimana a parlare solo di Abramo e Sara. Facciamo un salto di qualità, sempre in questa logica, rileggiamo pagine che forse, questa credo meno, ma un po' già conosciamo, ma proviamo a leggerle in una dinamica affettiva, di coppia, relazionale, così come ci ha suggerito di fare l'Amoris Laetitia. Il brano che sto per leggere, che avete sotto mano, è sempre al capitolo 12 e subito dopo, noi abbiamo fatto questa introduzione di questo film, bellissimo, molto la sceneggiatura, e subito nello stesso capitolo succede qualcosa che sembra negare tutto quello che è stato promesso. Leggiamo. Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggio, armenti, asini, schiavi, schiave, asini e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi Faraone diede disposizione su di lui ed alcuni uomini che l'allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Oh, che brutta storia! Mamma mia! Abramo Pappone! E così prostituisce la moglie per salvarsi. Nella tipica crudezza biblica, affatto devota e buffo, no? Perché noi abbiamo questa idea un po' così, un po' superficiale della Bibbia, come una specie di grande manuale per fare bravi ragazzi. Abbiamo delle storie incredibili. E la Bibbia non si vergogna di raccontare queste storie. Abramo resta il padre della fede. Non perché a causa di questo un disgraziato non può più fare il lettore nella chiesa e manco il catechista. Come dicevo poc'anzi, nella prima riflessione, la Bibbia racconta senza giudicare. Ma non per fare va bene tutto, per dire guardate che nonostante questo Dio interviene. Ecco allora lo scontro, c'è stata una bella che abbiamo meditato, sì, siamo chiamati a abbandonare gli idoli tra noi stessi, ok, adesso facciamo i conti col fatto che non hai soldi sufficienti per pagare il mutuo. Arca miseria! Ecco lo scontro con la realtà peggiore. Abramo e Sara devono dapprima scontrarsi con la carestia che grava su quella terra. Cioè quella famosa terra promessa che loro stanno cercando di vedere dov'è, appena arrivati, che uno dice, qui arriva qualche figlio di Isacco, dal piano, direi, sì. un figlio disperato, e tutte le madri sono così, appena sentono,
sì,
hai già capito? È il profeta Nathan?
Nathan
ha sete. Sapete, siamo pieni di profeti in questo ritiro. Questo è Nathan, adesso ha qualche Davide, dirà. Che bello però che dal pianto uno riconosce, eh? Anche Dio fa così, lo dice la Bibbia, non dice Curtis. Abramo e Sara devono dapprima scontrarsi con la carestia, che già sarebbe una roba, e devono andare in Egitto. In Egitto, voi parlate di Egitto a un ebreo, gli si drizzano i capelli. L'Egitto è la madre di tutte le schiavitù, l'Egitto è il paradigma di tutti i regimi fascisti oppressivi per Israele. Ogni volta che in Israele, nella Bibbia, c'è l'Egitto, un ebreo trema, perché è la terra dei morti. Pensate, interessante da un punto di vista antropologico, no? Non è vero, Rossella? Cos'è l'Egitto? Un paese di tombe, le piramidi, il paese della morte per eccellenza, e gli schiavi vengono utilizzati per costruire monumenti funebri. Guardate che al di là della storia della grandissima civiltà egiziana, per carità, però da un punto di vista biblico, perché gli ebrei sono bastardini su questo, eh? Dice, ragazzi, voi siete il paese dei monumenti funebri, non distante dalla nostra contemporaneità, non distante, non distante. Grandi celebrazioni, grandi aeroporti, grandi sedi bancari, paese dei morti, paese dei morti. Ebbene, Abramo e Sarai devono andare in Egitto. La loro ricerca interiore, che figo, siamo tornati da Albino tutti carichi, appena arrivati, abbiamo l'ingiunzione, la lettera, che voilà, tutto azzerato, tutto dimenticato, perché devi fare i conti con la realtà. Il loro sogno viene messo brutalmente, messo da parte, e qui è uno sbaglio, abbandonato. La concretezza, ne parliamo tra un attimo, irrompe nella vita personale di coppia. La mancanza di soldi, un licenziamento, un lavoro che non si riesce a tenere, la malattia di tua madre, la badante da trovare, tuo figlio che non trova lavoro oppure che entra in un brutto giro. La concretezza è in grado di spegnere qualunque sogno. Ed è vero. A volte le cose pratiche, le difficoltà, possono far saltare una coppia. Non le difficoltà nella coppia, le difficoltà fuori, una carestia. Chi mai, io guardate, tutti gli esempi che faccio sono veri, ovviamente li tengo quanto più possibile camuffati per tutela della privacy, ma voi sapeste quanti amici, 6 mesi prima che rompesse la crisi, si sono fatti mutui trentennali per aprire un'attività che non è mai riuscita a decollare, ma gente in gamba, non stiamo parlando di fanfaluchi, e che per una cosa che loro non avevano previsto e che era imprevedibile si sono trovati veramente con l'acqua alla gola. Questo è, purtroppo devi fare poi i conti con quello che succede. In quel caso lì la difficoltà, che può toccare l'uno o l'altro, entrambi, che ne so, tuo marito insegnante è entrato in una scuola in cui impazzisce, una professionale in cui non lo fanno fare, è ovvio che ne risente il rapporto di coppia. Tua suocera, le è venuto un ictus, tuo cognato bastardo vive a 1000 chilometri di distanza, te ne devi occupare tu, certo che crea delle dinamiche di coppia negative, ma dai. Perché a volte le coppie saltano? Perché mettono in evidenza diversi modi di vedere, a volte incompatibili. In questo caso c'è una carestia, dobbiamo andare via di qua, ok, andiamo in Egitto, va bene, ma come stare in Egitto creerà una frattura insanabile fra Abram e Sarai. Abitare in una terra straniera, perché l'Egitto è la terra straniera, non è Eretz Israel, non è la terra di Israele. Abitare in una terra straniera, che è un luogo simbolico, perché in realtà ogni luogo è straniero per noi che siamo i concittadini dei santi. La parola stessa parrocchia, sapete che la parrocchia deriva dal greco parrocchia, il cui significato è fra le case da stranieri. Cioè, quando noi abbiamo preso consapevolezza della nostra anima, del nostro percorso, ogni terra è casa nostra e nessun luogo è casa nostra. Però, sembra insinuare il testo, il fatto di andare da Eretz Israel, anche se c'è la carestia, in Egitto, costringe Abramo e Sara ad assumere una logica mondana del mondo. Il compromesso. Ci sta, ci sta. Pensate che questa cosa è talmente innervata nella storia del cristianesimo, ma direi di ogni religione, che a un certo punto qualcuno decide sempre, storicamente, di costruire dei luoghi in cui siamo fra noi. Il monastero, il movimento. Dove vado in vacanza al mare c'è una cosa buddista, una comunità buddista, interessante. Cioè un luogo in cui almeno siamo fra noi, lì si scatenano altre dinamiche, ma almeno c'è un comune sentire, è quello che dovrebbe essere la parrocchia, c'è un luogo in cui tu riesci ad andare e avere non le stesse idee e decidere che canti fare e a che ora fare la messa, quelle sono cavolate, ma decidere che c'è una stessa visione del mondo in teoria. Ahimè, questo non accade ad Abram e Sarai e soprattutto per noi non sempre accade. Ma quanto compromesso siamo disposti a sopportare? Fino a quando riusciamo a vivere in questo mondo senza essere divorati da questo mondo? Certo Paolo, io sono credente, ho fatto un cammino, ho fatto un cambiamento eccezionale, cerco di mettercela tutta nella mia azienda, però a un certo punto il mio capo mi dice qui non arriviamo alla fine del mese, quindi la logica del Vangelo te la tieni in casa tua. Perché qui ci vuole una logica di profitto. Dici, ok, interessante il discorso che Francesco ha fatto a Genova sul lavoro, datevi a leggere, è la sintesi della posizione della Chiesa, della tutela sociale della Chiesa sul lavoro, e qui non apro parentesi. È interessante perché avete notato, sicuramente, che per due volte l'autore del libro della Genesi dice... prima per bocca di Abram e poi il giudizio degli egiziani, tu sei donna di aspetto avvenente. È interessante perché gli egiziani videro che la donna era molto avvenente, qui mi verrebbe da fare una battutaccia, a volte i mariti vedono solo in parte la bellezza della moglie, ma qualcun altro la vedrà. Occhio, è vero, i rabbini nel Talmud dicono, commentano, i rabbini sono eccezionali, quando Abram dice io so che tu sei donna di aspetto avvenente, dicono ecco, Abramo si è già rovinato, assunto la logica del mondo, è ovvio che la fisicità, il piacersi è fondamentale, fa parte del corredo ormonale cromosomico che abbiamo per continuare la specie, perché alla fine tutti i nostri amori, sentimenti, tutto in teoria dovrebbe essere per continuare la specie. Noi siamo così geniali che abbiamo esaltata questa cosa qua e non c'è più la specie. Vi dicevo ieri, non sto scherzando. Quindi stiamo veramente dandoci, avete presente Tafazzi? Ecco, Tafazzi. Però è interessante. Allora, in quel contesto lì Abramo ha un'intuizione, un trucco, far passare Sara per sua sorella. Guardate che è questo, no? Perché noi siamo subito lì, no, che disgraziato che Abramo, ma guardate che non è stupida questa idea qua. Questo è un compromesso che non è stupido, perché Abramo sa, mia moglie è una gnocca, andiamo in questo posto qua, se io dico che mia moglie, questi dicono, c'è problema, gli tagliamo la testa, lei diventa vedova, ce la pigliamo. Non è stupida come cosa. Allora, tu dici che sei mia sorella, però sa che il rischio sta andando incontro. E dove sta il compromesso che diventa catastrofico? Che lui si arricchisce di questa cosa qua. Infatti lo dice subito, non è una cosa casuale. Avete sentito? Dice, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Cosa intende dire sto disgraziato? Forse vuol dire proprio quello. E in effetti accade. Abramo fa una scelta tutto sommato obbligata, è un debole in mezzo ai forti, in quanto marito rischia di essere ucciso. Ma fa finta di non capire le conseguenze di quello che fa, anzi ne approfitta. Vedono che Sara è una gragnocca, vanno dal faraone e dire: è arrivata questa qui. E lui, avete sentito, faraone, così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Viene presa, in ebraico il verbo usato è quello della predazione, del rapimento. E a questo punto, a causa di lei, gli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti, bla 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 bla. A causa di questo Abram diventa ricco, è un vero magnaccia. Ma stiamo descrivendo e poi tiriamo le fila. Vi prego di fare lo sforzo, ma siete sufficientemente intelligenti per farlo, di astrarvi dal giudizio sessista, ok? Perché qui Sara non dice nulla, non obietta, non dice: col cavolo, vai tu a letto col faraone, perché devo andarci di mezzo io? Non dice niente, almeno non viene riportato ciò che dice e pensa. È insignificante, perché la trattano da insignificante, ma lei si comporta da insignificante, ma gliela farà pagare a sangue. Nel pomeriggio vedremo come Sara prostituisce Abramo per un suo preciso scopo, che è quello di avere un figlio, e Dio dover intervenire per salvare Sara. Il faraone viene colpito. È interessante, lo dico solo nel testo lì, questa parte l'approfondisco molto, ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sara, in moglie di Abram. Sapete che l'ebraico è una lingua molto povera, prima del testo masoretico, cioè all'origine, era scritto solo con le consonanti, quindi immaginate, tutto un codice fiscale. Ora, la parola per il fatto ha le stesse consonanti di dbar, la parola, per la parola di Sara, quindi lasciando intravedere una lamentazione di Sara al Dio di suo marito, perché lei non è stata coinvolta, è a traino come Lot, anzi dopo Lot. Abramo se ne va, è interessante, perché è il faraone che rimette in moto la promessa: prendila e vattene, vattene, lo stesso ordine che Dio misterioso aveva dato ad Abram. Interessante, faraone, disgraziato, predatore, che cerca anche di giustificarsi, ma è ingiustificabile, ha fatto il faraone, ha fatto il maschio, che può prendere ciò che desidera, quindi è la peggior figura qui dentro, eppure diventa strumento inconsapevole di Dio, rimettendo in gioco la promessa. Va via, che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Abramo se ne va ricco, sfondato, ma il rapporto con Sara è segnato per sempre. Ah, che bello. Proviamo a tirar fuori 3 o 4 riflessioni. Ripeto, io dico tante cose, voi poi tenete, però vedete, io sono contento di condividere con voi queste cose, perché vediamo la ricchezza straordinaria della parola. La prima cosa, mi sembra, il primo pensiero, che nella vita familiare concreta è evidente che proprio la concretezza ad avere un grosso impatto con la nostra vita affettiva e con la ricerca interiore. I problemi gestionali, i soldi, i rapporti lavorativi, i rapporti con le nostre famiglie di origine. Cioè, noi possiamo partire con tutte le buone intenzioni ed essere partiti con tutte le buone intenzioni. Avere un progetto, perché se state insieme ci sarà un perché, come dicevano i poeti, e lo scopriremo, vorremmo scoprire stasera. Chi è che cantava questo? Siamo insieme, ci sarà. Li ho preparati, bravi. Marco, facciamo poi una selezione, quando è, ecco, bravo, fare un piccolo test d'ingresso, qui c'è un po' cani e porci, scusate. Dicevamo prima, c'è molta gente nuova a questo giro, sono molto contento, non so come mai siete arrivati qui, forse uno sbaglio, però è segno di una vitalità. Bene. La concretezza, Perché di solito quando uno parte entusiasta, ma non soltanto, intendo dire, qui abbiamo anche dei single, non soltanto, però quando uno scopre l'interiorità, scopre queste cose qua, eccetera, eccetera, ha fatto un ritiro, ha fatto un percorso e tutto, e vuole iniziare la sua vita interiore, eccetera, eccetera, e poi si scontra con i limiti, la tua parrocchia in cui il tuo parroco è poco più di un soprammobile, capito? La concretezza, cioè il sogno, l'ideale, la vibrazione, le frequenze alte, l'anima, la scintilla divina, la rivelazione, direi si fece carne. Questo problema è talmente insormontabile che Dio, per superarlo, ha dovuto diventare lui uomo, così almeno. Dimostrandoci come si affronta questo percorso, e non è stato uomo meditativo, il principe Siddhartha che è sotto l'albero, capisce? È stato l'uomo crocifisso. Ma questo è un altro discorso. Ecco, la prima cosa è questa: la concretezza della nostra vita relazionale, passato l'entusiasmo, passato l'innamoramento, perché l'innamoramento passa, non ripeto cose che ho detto più volte, che avete già letto, perché non voglio ripetermi, ma l'innamoramento è una fase bellissima, straordinaria, eccezionale, ma dopata, ci sta, altrimenti non ci accoppieremmo, ma è limitata nel tempo, addirittura cito sempre la Brisandin, questo medico ricercatore americano che ha fatto questi due libri, Il cervello degli uomini e Il cervello delle donne, molto ben fatti, in cui lei, da un punto di vista suo, di specialista eccetera eccetera, dice: abbiamo scoperto della fisiologia maschile e femminile più cose adesso che nei precedenti 10.000 anni, semplicemente perché riusciamo a fare analisi diagnostiche senza spaccare in due la persona, cioè il cervello. E lei fa tutto proprio la storia dall'embrione fino alla morte dello sviluppo ormonale nel maschile e nel femminile, interessantissimo dal suo punto di vista. E tutte cose che noi pensiamo essere frutto della nostra volontà sono semplicemente legate al nostro equilibrio ormonale di quel momento, eccetera eccetera. Questa è la fase dell'innamoramento, il momento in cui io trovo un lui, trovo una lei, mi innamoro. Pensate a quando vi siete visti e conosciuti, alcuni hanno dei travolgimenti passionali, altri un po' meno, lì dipende dal carattere, e insomma avete deciso di mettervi insieme, e ci sono stati anche dei momenti belli nella vostra vita, me lo auguro, se no. Ma questo è un periodo limitato, lei addirittura ha fatto il calcolo, circa 24 mesi 36. E poi quel picco ormonale si stabilizza per dare spazio ad altro, ti prepara ad essere madre, ti prepara ad essere padre. Interessante, una cosa che io non sapevo, ho sperimentato, e lei conferma che non soltanto le donne che si preparano alla parto, al primo figlio, cambiano la loro struttura ormonale, ma anche il papà però inizia a cambiare quando vede il bambino, il neonato ti porta a un cambio di, adesso non sono un esperto, se volete leggete, ma è molto interessante. Ma ribadisco, quella fase lì passa. Allora, o come fa il nostro mondo, che è un mondo di cretini e ci viviamo dentro, l'Egitto, noi ci siamo in mezzo, dice: no, ma che figo l'innamoramento, allora rifacciamolo continuamente, reiteriamolo, perché la nostra, questa, il nostro è il mondo dei finti innamorati, solo che col passare degli anni diventi un po' più disincantato. E poi gli ormoni calano, e allora ci si fa tutti i trip mentali, allora l'amore ormai coincide normalmente, l'innamoramento coincide con la sessualità e con la prestazione, è un discorso che abbiamo fatto più volte, e guardate, io godo come un riccio quando leggo degli articoli, ma non degli articoli dell'Avvenire o di Famiglia Cristiana, ma degli articoli di settimanali molto Sex and the City, capito? Cioè americani, New Yorker, eccetera eccetera, in cui finalmente si dice quello che io continuo a dire da un sacco di tempo: abbiamo creato una pornocrazia, che due coglioni, ce lo possiamo dire? Io sono preoccupato per mio figlio, come voi per i vostri figli, perché questi imparano la sessualità su YouPorn, ma quando hanno poi davanti una donna vera e non una pornostar che pagate per fare quelle scene lì, tra l'altro leggete che ci sono dei rendiconti inquietanti ma straordinari di illuminazione su quel mondo lì, di questa povera gente. C'era una volta un articolo su Internazionale che si chiamava, un dossier, gli operai del sesso, cioè con tutte le tariffe, quello che devono fare, tutte quelle scene. Mio Dio, che vita! Ma no, non stiamo parlando di morale, ragazzi. Ma io faccio l'ateo, ma chi se ne frega della morale? Ma da un punto di vista umano, di finzione, una gigantesca finzione. Questo articolo bellissimo è uscito, pare che forse 6 mesi fa, l'ho già citato diverse volte, sul New Yorker, in cui questi dicono, cioè, la seduzione, sembra tutti i protagonisti di un set cinematografico porno, che due palle, basta. Allora, tuoi modelli, noi maschi sempre più toppini, cioè ci confrontiamo con Rocco Siffredi, ma stiamo scherzando. E le donne che si confrontano con queste qui tutte rifatte, ma stiamo scherzando. Eppure l'innamoramento è quello. Accetto, più ce n'è meglio è. Facciamo le tacche sul fucile, ragazzi, Freud avrebbe da scrivere altro che, si divertirebbe un sacco Freud adesso. Il nostro mondo è così, poiché l'innamoramento è una cosa che è destinata comunque a dare spazio ad altro, come dico sempre, è la pagina pubblicitaria di qualcosa, è il trailer di un film, il film poi è la tua vita concreta, le tue scelte, laddove insieme, è piaciuto moltissimo l'intervista di Davenia sul Corriere, avete letto, e lui ha dichiarato che per fede lui ha scelto di essere single, amatissimo a tutte le donne, che lui dice, no, guardate, io sono consacrato, poi quando capiterà, e dice delle cose molto belle fuori moda, le donne ancora di più si sciolgono, a volte basta una carezza, benissimo. Però il nostro mondo che è sballato, non stiamo facendo un giudizio impietoso, ma è l'Egitto, siamo tutti schiavi, schiavi di un modello, schiavi di un modello. Leggetevi, ma non sto scherzando, sul Telegraph, che è un... come che li chiamano loro? Cioè non è un giornale molto serio, però un tabloid, grazie. Su Telegraph c'era 2 o 3 settimane fa, in cui intervistavano questi drogati della dipendenza del sesso, ragazze bellissime, ragazzi bellissimi, 20-22 anni, La loro pratica sessuale avviene, masturbatoria, avviene solo attraverso internet, cioè non riescono a reggere il confronto con una persona normale. Qualche campanellino d'allarme? No, va bene tutto, ok, va bene, è così, l'Egitto è così, e noi ci siamo in mezzo, io mi devo confrontare con questo mito qua. Allora certo, è un po' calato il mio desiderio, mia moglie ha avuto il primo figlio, è evidente che è concentrata su altro in quel momento, oppure mio marito adesso è tutto occupato dal lavoro, io fino ad ora ho avuto 2 figli che sono grandi, ormai sento che il mio corpo mi sta mandando segnale che sta finendo il mio periodo di fertilità, che è un momento drammatico delle donne. Io ho un amico che si è specializzato a baccagliare quelle lì, non sto scherzando, quando una donna intorno ai 40 anni dice va a colpo sicuro, va a colpo sicuro. Perché non ti senti più piacente, tuo marito ormai, sapete, noi uomini dice una volta ti voglio bene nella vita, basta, no? Lo sai, siamo così un po' gretti, è interessante. Ora, passato l'innamoramento, o lo declini e lo apri a qualcosa di più grande, il cammino di cui parlavamo prima, che ti fa scoprire cose straordinarie. Questo è interessante, tutti, gli studiosi, tutti, dicono che il momento migliore in cui si fa l'amore è superati i 50 anni, meno male, perché sei rilassato, sei tranquillo, non c'è più l'ansia della gravidanza indesiderata, eccetera, eccetera. Il nostro mondo invece una cosa fa? Fa finta di reiterare l'innamoramento, con una specie di Don Giovanni di Mozart folle. Bellissimo quel film Casanova di Fellini, l'avete visto? E di Fellini Casanova, sì. No? In cui c'era, quando c'erano le scene di sesso di Casanova, non si vede Casanova, si vede un orologio meccanico con un galletto che va tonche becchetta, è un robot all'altezza della tua fama, terribile, geniale. Ora, l'Egitto è questo, ho fatto una lunga parentesi, adesso mi riconcentro. Quando passa quel momento lì, il momento dell'entusiasmo, sono andato al ritiro, sono tornato così entusiasta, mi ricordo la mia parrocchia quando c'eravamo giovani, l'oratorio pieno, adesso non c'è più nessuno sgato, bene, quando passa l'entusiasmo e ti scontri con la realtà, che fai? Perché noi sotto, un po' come pensava Abramo, pensiamo che una volta che ti metti la ricerca tutto si appiana. Arrivi in un posto e arriva la carestia. Scusa signore. non è che abbiamo fatto tutti i nostri percorsi per fidanzati anni e anni, noi non avremmo dovuto avere delle difficoltà. Perché? Ma chi lo dice? La concretezza. Eppure, questa è la novità, il primo punto. Anche questi eventi faticosi possono diventare opportunità per fidarsi, per affidarsi, per ribaltare i propri programmi, per essere sodali, per vivere il tempo in cui siamo messi con pienezza. C'è stato un tracollo finanziario alla nostra gestione familiare. Bene, ridefiniamo i nostri standard, così vediamo cosa è veramente prezioso nella nostra vita. È entrata una malattia che ha lasciato degli strascichi importanti. Ok, bene, guardiamo quello che funziona. Cosa possiamo fare? L'altro giorno ho parlato con una persona, una madre preoccupatissima, ha una figlia che ha una malattia genetica molto seria. E ho detto, ma scusa, e la sua figlia che adesso ha più o meno l'età del mio continua a mandare i messaggi, mamma non rompere, comincia adesso a vedersi i segni della malattia. Io ho detto, ma fammi capire, tu hai rovinato sta bambina da condannata trattandola da handicappata. Succederà questa cosa, è inevitabile, ma nel frattempo potete vivere quello che potete vivere. Cioè, davanti alla difficoltà, secondo me, vediamo chi siamo veramente. E a volte bisogna sperimentare, come nel caso di Abramo e Sara, che siamo delle cacchine. Ok. Ok. Cerchiamo di affrontarle, cerchiamo di vedere. No, invece, come dico spesso, stiamo perdendo la partita 3-0 nel primo tempo, il nostro mondo cosa ci dice? Durante l'intervallo cambia squadra. Cioè, gioca con un altro avversario. No? La nostra coppia in difficoltà, cambio partner. Che genio. Non affronto la difficoltà, cambio partner. Attenzione, ci sono coppie qui che sono ricostituite. A volte uno sperimenta di aver fatto uno sbaglio. Ok, la Chiesa non ha mai negato la possibilità che uno si possa sbagliare. Ma la cosa divertente è lo sbaglio dello sbaglio. C'è la gente che invece di affrontare il proprio atteggiamento, il proprio cammino abramitico, il proprio percorso, dà la colpa all'altro. Così cambio l'altro e si risolve tutto. Se ciao. E guardate che nella vita un fallimento lo sopporti, due no. Lo cito sempre perché voglio un sacco di bene a mio padre. Mio padre ha fatto 25 anni con una donna, ci ha fatto 3 figli, poi ha fatto 25 anni con un'altra donna e alla fine ha mollato tutte e due. E quando è tornato, cioè, papà sei un genio, complimenti, un genio. Ma a volte succede così. Allora, davanti alla difficoltà, davanti alla concretezza, il nostro amore non viene ucciso, il nostro percorso non viene dimenticato. Ah sì, sai, noi abbiamo fatto tutto questo percorso, poi adesso, l'altro giorno mi ha sentito una persona che conoscete anche voi, ma non dico chi è, pregate per lui, gli hanno diagnosticato un tumore. Non è carina come cosa, devi affrontare, devi fare, devi, non so se ne esci fuori, c'è, nella lista può succedere. E io non so come reagirò. Spero che il Signore mi dia la forza di non interrompere il mio cammino interiore, anzi, di assumere un altro modo. Cioè, quello che sto dicendo è che stare in Egitto non è una sfiga in sé, lo può diventare se tu ti approcci in quel modo lì. Il successo di una vita lavorativa non si misura solo dai risultati conseguiti. Quindi, un occhio alla concretezza, al futuro, al conto in banca, sì, ma senza che questo avveleni il cuore. Quest'anno ho guadagnato meno dell'anno scorso, perché quindi vediamo se riusciamo a pagare il mutuo, sto parlando di me. È vero, ho venduto meno libri, leggete. Ok, pazienza, troveremo una soluzione, però questo mi mette davanti al fidarmi della provvidenza, che non vuol dire faccio gli hippie, vediamo, no? E carico gli altri della mia responsabilità, ma non mi lascio ossessionare. Lo dico così, ma io per primo mi devo convertire e faccio una gran fatica. Ma quello che dice questa storia è bellissimo. La promessa che è stata fatta ed è irrevocabile passa attraverso la carestia e passa attraverso l'Egitto. Passa attraverso il confronto con la logica di questo mondo. Ma lo so benissimo, anima bella, che tu sei un rappresentante che devi portare la pagnotta a casa alla fine del mese. E che allora spingi un po', perché non è immorale questa cosa. Certo, se cominci poi a, cos'è quello lì che rompeva le ossa ai vecchietti per vedere se, come si riusciva a riparare, storica, preghiamo per lui perché è poveraccio, lui e gli altri. Però questo mondo ormai è così, cioè l'Egitto ormai ha dilagato, ha contagiato tutti. Allora quello che mi irrita un po' come cittadino è vedere, ma lo dico con serenità, cioè vedere queste, cioè, quelli che fanno i puritani, e sempre accusatori verso gli altri e autoassolutori, sempre. Abbiamo sempre la buona ragione per cui noi possiamo fare delinquenti, ma siamo nel giusto. Allora, l'Egitto è il posto in cui abitiamo, questo mondo è il posto in cui io e te ci amiamo, cioè il posto in cui la collega, scusate la brutalità, la collega cerca di sedurmi solo per farti un dispetto, moglie mia. Per questo è il mondo in cui viviamo, in cui l'allenatore di stretching eccetera eccetera segna le tacche e quindi ci proverà anche con te. Questo è il mondo in cui viviamo, in cui siamo connessi a internet e tutto questo mondo che va a solleticare evidentemente la parte, diciamo, un po' più buia di noi, senza farne una tragedia eccetera eccetera. Può succedere, ok, certo che se poi diventa pornografo il tuo atteggiamento, allora lì è un casino. Quindi l'adolescente ci sta, l'adulto magari, insomma, vive in maniera diversa. Questo è l'Egitto in cui stiamo. Qual è la soluzione? Che fai prostituire tua moglie? Seconda riflessione. Che bella questa. Però, no, non ve la dico. No, sì, che ve la dico. La prima è la concretezza con cui il nostro amore si deve confrontare. La prima è la concretezza con cui il nostro amore si deve confrontare. Non è il fallimento del nostro amore, ma l'opportunità che ha per vedere se è amore. E che caspita! Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, ma non stiamo facendo qui forzuti. Questo è il mondo in cui siamo chiamati a essere. Ogni tanto mi arrabbio quando la gente dice, quando eravamo giovani, ti ricordi? Ma santo Dio, se il Signore ci ha permesso, noi qui dentro, parlo più diversamente giovani come me, di fare un'esperienza bellissima di post-concilio, di crescita, non è per fare i sessantottini nostalgici, ma è per vivere in questo mondo in cui la Chiesa non ha più quelle caratteristiche. E stare vicino ai preti che ci stanno qui dentro. Boh, non capisco. La seconda è, non sempre le scelte che facciamo in coppia sono condivise. Apparentemente sì. Attenti, perché questo è un grave, grave, grave rischio per la coppia. Come dico sempre, una mina vagante nell'oceano della nostra relazione. Spesso sono sopportate dall'altro, un po' inevitabile, cioè un po' inevitabile. Amore, mi hanno offerto un posto di lavoro, saremmo un po' più tranquilli col mutuo, però 3 giorni a settimana devo star via, parliamone, vediamo i pro e i contro. Amore, o lavori tu o lavoro io, però se poi il mio stipendio va nella babysitter, almeno sto con i figli, che almeno avranno una mamma e potranno, capito? Sono queste le scelte. Amore, guarda, anche se abbiamo trovato lavoro qua, però sono figlio unico, sono figlia unica, papà e mamma stanno invecchiando, è un casino, non posso gestire la badante da 800 km di distanza, dobbiamo cambiare città. Queste sono scelte, e sono scelte condivise, che io non metto in conto quando fa, ok? Quindi è normale, ma che siano delle scelte condivise. Ovviamente poi anche tra noi, coppia, c'è un compromesso. L'unica cosa che secondo me è un parere, potete pensarla diversamente, vi voglio bene lo stesso. Se dovete sopportare un peso per delle scelte di coppia, non fatelo per amore. Per favore, non fatelo per amore. Perché? Adesso sono un po' brutale, ma tanto poi domani vado via. Perché le coppie che dicono, allora, io e te dobbiamo prendere una decisione, lui lei è lo stesso, è tendenzialmente un atteggiamento femminile, nel senso che le donne sono più a rischio in questo atteggiamento, noi siamo decisamente più egoisti, per cui dici, sì, dobbiamo fare questa scelta, io ci sto, e questo è quello che diciamo. Quello che non diciamo è perché io lo amo tanto e così dimostrerò quanto gli voglio bene. Maremma, ragazzi, maremma, prima o poi esplode quella roba lì. Esplode quando meno te lo aspetti, dopo 5 anni, 10, 15, 20. E io che quando abbiamo fatto questa scelta l'ho fatta e questo. E l'altro guarda e dice, ma chi te l'ha chiesto? E il bello è figli adolescenti, avete presente? Quando voi avete fatto tutta una serie di cose per il bene del vostro figlio, il vostro figlio dice: ma che cazzo te l'ha chiesto? Ha ragione! Ha ragione! Ha ragione! Non ha chiesto lui di venire al mondo. Avete fatto le scelte educative che lui ha subito. Ovviamente l'avete fatto per il suo bene, ci sta. Magari avete fatto le cappellate. Mai avreste pensato che vostro figlio o vostra figlia vi dicesse questa cosa. E lì vi ritrovate come vostro nonno, vostro bisnonno, vostro trisnonno, uguali, uguali, a fare la parte dei fessi, uguali, uguali. Le stesse cose che voi dicevate al vostro nonno, vostro figlio dice voi. E voi non siete affatto diversi. Perché fa parte del gioco delle parti. Va bene. Mi spiego meglio e vorrei non so se avete capito cosa intendo. Se dovete fare delle scelte, ditevele. Dice, guarda, magari lo fate per amore, ma lo dite, dice, guarda, ok, io non sono disposto a cambiare città per questa cosa, io non so se ce la faccio, non vorrei poi fartela pagare. Ditevelo. Perché una volta che l'avete già detto, l'avete già smontato. Non lo state caricando a molla, facendo finta che sia un gesto d'amore, perché non è un gesto d'amore. Perché poi esplode. Poi ovviamente la scelta la dovete fare comunque, ma se la fate non la rinfacciate, non la rinfacciate. Abbiamo deciso questa cosa insieme, tu eri più d'accordo, io meno, avevi ragione tu amore mio, abbiamo sbagliato, vabbè andiamo avanti. Punto. No, ma io sono tanto, croce rossino, croce rossina, donato. No, non va bene, non va bene. Sara accetta questo compromesso. Abramo è un delinquente, ci sta, si arricchisce, magnaccia, pappone, ci sta, non ci sta, ma vabbè, ha dei benefici questa roba qua. Ma Sara non dice nulla. Cosa vi sto dicendo? Confrontatevi sempre, anche in maniera forte, anche in maniera forte, ma mai, mai, mai tenere nascoste al coniuge, al compagno, alla compagna delle scelte facendo gli eroi, vittime sacrificali. Mai. Perché prima o poi la farete pagare con gli interessi, come farà Sara. Io non sono sicuro di me stesso. Io adesso magari posso dire sì, amore mio, per te faccio questo e l'altro, ma non lo so se sono capace. Io non so se posso mettermi a guidare l'aereo su cui siamo. Magari non è necessario. Soprattutto non abbiamo sempre un po' questo mito romantico. No, nella concretezza guardiamo le cose, valutiamo, magari ci facciamo aiutare, a volte serve perché nell'emotività è difficile. Esistessero ancora i preti, si potrebbe andare da un prete santo a chiedere, non ci sono più. No, non sto scherzando. Magari qualche persona un po' in gamba che vi ascolta e dice, ma da fuori a me sembra che mi state ponendo troppi problemi, da fuori mi sembra che tu te la prenda troppo per i tuoi genitori, che ti facciano sentire in colpa. Insomma, cercate un compromesso. Dire che i tuoi genitori sbagliano non vuol mica dire che non gli vuoi bene. È ovvio che un anziano tende a diventare più egoista e invecchiamo purtroppo come siamo vissuti. Quindi, non so se mi sono spiegato. Prima cosa, la concretezza come opportunità, anche nella fatica. La seconda, che le scelte siano condivise. Cito ancora questa cosa, sì, ce la facciamo. Non so, vi sarà successo, no? Io cito sempre questa cara questa compagna delle superiori che un giorno ho incontrato autentica sta roba, che ho incontrato all'uscita della scuola di mio figlio, ho stentato a riconoscerla. Questa era una ragazza, brava ragazza, semplice, insomma non una gran bellezza, però avete presente quella il cui sport principale è la darsi lo smalto alle unghie? Mai fatto un'ora di ginnastica in vita sua, neanche a scuola. Aveva sempre il maestro, il dolore. L'ho trovata che sembrava Wonder Woman, un fascio di muscoli, 38 kg bagnata, ma non anoressica, di quelle tipo. Io non l'ho riconosciuta. Ma c'è proprio. Io che, come tutti i maschi, tendo al sovrappeso e all'età ormai non riesco più a fare molta attività sportiva, un po' l'ho invidiata, mi ha raccontato. Dice, ma ti vedo tesissima, no? Cioè proprio, dice, ah sì, a mia età è 52 anni, dice, ah sì, perché sai, ho iniziato a fare skyrunning. Minchia, skyrunning vuol dire corri in salita, capito? No, faccio le gambe. Eh sì, perché da 2 anni che sto con questo, che è il campione nazionale. Ah, ecco perché. Dallo sport del darsi, io non gli ho chiesto, ma ti piace? Perché era irrisoria. E guardate, guardate che tutto torna. Torniamo ad Abramo, torniamo alla coppia che sono due singoli che camminano. Guai, 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 guai. Quando tu, per dimostrare il tuo amore, ti adegui e fotocopi quello che è l'altro. Ascoltiamo la stessa musica, dobbiamo vedere gli stessi film, abbiamo le stesse passioni. L'amore di fusione. Ed è quello che viene proposto ai nostri ragazzi. È quello che viene proposto ai nostri ragazzi. Guardate che c'è un neomaschilismo di ritorno impressionante. Cioè, tu sì, tu, ma che bello che siamo diversi, ma che bello che io vado a fare lo skyrunning mentre tu dormi, oppure coltivi le peonie, cioè, ma che bello, ma perché io devo, ho incontrato una persona che ho incontrato molti molti anni fa, mi ha fatto una tenerezza, una tristezza, anzi vi chiedo una preghiera oggi per lei, adesso un po' che non la vedo, questo l'ho incontrato, ha conosciuto questo ragazzo, messo insieme, sono sposati eccetera eccetera, lei hanno avuto un figlio e lei ha, il bambino è morto in pancia al 9° mese, a 1 settimana dalla scadenza. Tra l'altro c'è stato, sapete, questi begli impeachment strani che a volte succedono, abbiamo dei medici, con tutto rispetto per il lavoro difficilissimo che fate, però era colpa del pronto soccorso, che non hanno riconosciuto, loro hanno fatto causa poi e si sono ovviamente separati, perché è una roba così. E lei mi diceva, ah sai, io andavo sempre, lui è appassionato di calcetto, è partito calcetto eccetera, eccetera, e poi dopo che siamo separati, ma a me non è mai piaciuto il calcetto. E mi sono detta, ma io perché ci andavo? Per far piacere a lui. E dicevo, ma va bene che una volta ci vai, però non so se mi spiego, spero di darvi, prendetemi per diritto, siate voi stessi, volete tenere la vostra relazione bella, coltivatela, coltiva la tua anima, non la sua. Coltiva la tua anima, vedrai quante cose avete da dirvi. Perché siete diversi. Magnificamente diversi. Terza e ultima cosa, e concludo, la concretezza come opportunità. Condividete le cose in coppia, le scelte in coppia, condividetele, non andate a traino, non fate il lotto della situazione o la Sara che sta zitta. La terza cosa, Abramo finisce con l'usare Sara. In questo caso fisicamente la prostituisce, ovviamente un paradosso. Ma guardate che noi un po' nella coppia rischiamo di fare la stessa cosa, cioè ci usiamo gli uni gli altri. Questo succede soprattutto dopo il primo periodo, dopo quando si innamora, si è talmente storditi che tutto ci appare bello. Col passare del tempo però ci sono delle cose che emergono, anche dei compiacimenti, dei piccoli ricatti. Ammettere a se stessi anche le intenzioni meno nobili, a se stessi, non necessariamente al coniuge, è onesto, è onesto. A me fa piacere, moglie mia, che tu sia così bella e che mi fanno i complimenti che tu sei così bella. Sottinteso, perché vuol dire che io sono maschio alfa, quindi ho capito? Ci sta. A me fa molto piacere, marito mio, che sei diventato amministratore delegato dell'azienda. Lo stipendio che non è indifferente, e poi perché vado in giro e dico, oh, signora, sentimi dire signora, mi fa piacere. Ci sta, non è brutto, non è una cosa sconcia, è onesto ammetterlo. Cioè che su 10 ragioni per cui stiamo insieme, 6 sono nobili e 4 sono un po' meno nobili. Certo, se tu non fossi stato figlio unico con la villa di papà che sarebbe arrivata a te, forse mi sarebbe piaciuto di più Filippo. Ci sta, non è brutta questa, non so come dire, non facciamo i moralisti, ma ammetterlo è onesto. Ammettere a se stessi anche le intenzioni meno nobili ci aiuta. Certo, ti amo perché sono innamorato, ma anche perché mi dai sicurezza. Mi dai sicurezza. Perché è un lavoro stabile, fisso, non è male come cosa, insomma, tutto sommato di questi tempi. Il lavoro che dà prestigio, ripeto, non è niente di grave, a patto che non diventi prostituzione. Guarda, tra noi due, pensiero non espresso, tra noi due è finita. Però che faccio io, che ho 55 anni, ho sempre fatto la casalinga, e vado lì di qua, e che faccio? Allora abbiamo le scuse, no? Ma i figli che vedono due che fanno finta, l'esemplare. Cioè, se però vincolo il mio bene ad un tornaconto, rischio davvero tanto. Torniamo, perché vi vedo un po' perplessi, ma ditemi voi se non vi leggete questo. Può darsi di no, io ci leggo questo. Abramo, quando propone a Sarai la soluzione di passare per la sorella, ha ragione. E Sarai avrei potuto dire, mamma mia, ma io poi rischio. Però amore mio, non voglio che ti uccidano per poi, perché comunque sarebbe finita depredata lei, ripeto, inseriamo nel contesto. Ma Abram già nelle sue intenzioni dice, poi magari andrà bene per me. Ed è esattamente ciò che succede. E lì Sarai avrebbe dovuto alzare il dito, ovviamente stiamo forzando la parola, Paolo si è esagerato, ok. Avrebbe dovuto alzare il dito e dire, ciciù, a me non piace questa situazione, preferisco stare in Canaan in carestia che stare in Egitto pieni di soldi. E poi succede così. Succede che a un certo punto della coppia i nodi vengono al pettine. Dicono, ecco, non è possibile, nostro figlio adesso, in questo momento, che ne so, arrivata la denuncia della questura che l'hanno beccato con gli spinelli, eccetera, eccetera. Ecco questo perché tu non sei mai marito mio, sei sempre in giro per lavoro. Cavolo, però la casa la volevi. Vedete? Tipica dinamica. Bene, bisogna saperlo, che ci sono delle conseguenze alle azioni che fai, non delle punizioni divine. Cioè, non c'è mai la punizione divina nella Bibbia, c'è sempre la conseguenza di ciò che fai. Se fumi 50 sigarette al giorno, è possibile che ti venga un tumore ai polmoni, non è che Dio ce l'ha con te. È possibile. Se tu trascuri la relazione con la tua famiglia, è possibile che alla fine ci sia qualcun altro che arrivi nella famiglia e dire, ma io veramente un po' di attenzione ce l'ho. Ok? Adesso però diciamo una cosa leggera, perché mamma mia, dice Paolo, abbiamo iniziato. No, tranquilli, il pomeriggio è peggio. No, però guardate se non sono vere queste cose. E ripeto, la finalità mia è che domani torniamo più contenti. Ma per essere più contenti dobbiamo dare un nome e un cognome agli idoli, se no non ne usciamo. Ma non per dire. Ripeto, adesso ci sono cose non dette, ci sono cose che uno fa. E guardate che nonostante tutti gli errori anche clamorosi che fanno questi, alla fine sono i patriarchi e Dio li usa. C'è una buona notizia però, dovete sapere, lo avevo già detto l'anno scorso e lo ripeto, dovete sapere che in maniera piuttosto curiosa, sempre nel libro della Genesi, lo stesso episodio viene ripetuto. Cioè Abram fa la stessa cosa, Genesi capitolo 20, lo troverete negli appunti che mi ricorderanno gentilmente Marco e Romana ad inviarvi. C'è la stessa roba, però non c'è più Faraone, c'è Abimelech, che è un altro re. E qui comincia a cambiare la storia, perché fanno la stessa farsa. Di nuovo, ridaglie, e Sara di nuovo ci sta, ridaglie. Questa volta però, durante la notte, Dio appare in sogno ad Abimelech. Dice, occhio, che quella non è la sorella. Dio di Israele appare a Abimelech, pagano. Abimelech convoca Abram e dice, ma che cacchio stai facendo? E Abram balbetta, ma so, io pensavo qui in terra straniera. Dice, quello è un problema tuo. Interessante. Quello è un problema tuo, non è un problema mio. Io mai avrei toccato tua moglie se avessi saputo, né avrei mai alzato la mano contro un ospite straniero. Bello, bello, che nella Bibbia degli ebrei Abram faccia una figura di cacca rispetto a un re pagano. Bellissimo. E c'è una terza volta in cui compare la stessa scena, e dai, non più con Abramo, ma con Isacco. Magari un altro anno parliamo di Isacco, lo scampato, tutta la vita passata a superare il trauma di quel sacrificio non consumato, e che trova consolazione solo quando si innamora di Rachele. Ebbene, stessa dinamica. di nuovo un altro re. E qui è interessante, un altro Abimelech, che diventa, come dire, una specie di rappresentazione. Questa volta è re dei Filistei, concludo. La prima volta come è intervenuto Dio, ricordate? Facendo venire la lebbra praticamente, delle piaghe, una malattia venerea a Faraone. Come è intervenuto Dio con Abimelech 1 e Abramo? In sogno. Guardate come interviene Dio con Abimelech, re dei Filistei. Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: sicuramente è la tua moglie, perché mi hai detto che è tua sorella?
Bellissimo.
Scherzare nel linguaggio biblico è anche sbacciucchiarsi, filarsi. Isacco ha detto ad Abimelech che quella è sua sorella, come suo padre aveva fatto rispetto a sua madre, e mentre pensano di non essere visti si sbaciucchiano, il re li vede, dice: altro che fratello e sorella, venite qua. E così facendo viene smascherato. La prima volta Dio interviene facendo venire una malattia venerea a Faraone, la seconda apparendo in sogno, la terza volta che Dio interviene, interviene attraverso un bacio. Interviene attraverso un bacio. Bello, eh? È il bacio che rivela la vera natura delle relazioni fra Isacco e Rebecca. Cosa fare in questi 45 minuti prima di pranzo? Se riuscite a resistere alla fame divorante, no, io capisco che magari siete impostati, io vi do comunque il compito, poi se avete voglia fatelo, se no lo fate poi nel pomeriggio, decidete voi, o ve lo portate a casa. Per me, nel momento single, o anche dopo pranzo, ripeto, come volete, le cose che non mi sono mai detto di te, quelle un po' opportuniste, quelle un po' vigliacche, e le cose che non ho digerito delle scelte che abbiamo fatto, che sono delle mini innescate, ditevelo a voi, ma non ditelo in coppia, non ditelo in coppia, non sto scherzando, perché io cammino singolo, perché magari l'altro non se ne è neanche mai accorto. Ti vedo un po' impreparato, eh? Vabbè, facciamo una selezione. Sì, scusa. Faccio l'esempio. Io penso e dico: sì, è vero, di mio marito, di mia moglie, del mio compagno, della mia compagna, mi piacciono la sua disponibilità, la sua prestanza, eccetera, eccetera. Però mi piace anche che sia sempre così ottimista, sempre così, che compensa un po' la mia depressione. Ok? Quindi c'è una cosa bella e c'è una cosa un po' meno nobile. Oppure, sì, Paolo ha detto che a volte noi abbiamo fatto le scelte dell'amore, in effetti quella volta che abbiamo fatto questa scelta qui, io non gliel'ho detto ma non ero d'accordo. Ma questa cosa, chiamatela per nome e cognome voi, non dovete poi condividerla con l'altro, perché rischiate un litigio. Non sto scherzando, perché magari vi è andata bene. Però se voi smorzate in voi stessi, siete onesti con voi stessi, togliete gli idoli, vi fa del bene e ci ridete anche un po' su. E ci ridete anche un po' su. Io non gliel'ho mai detto a mia moglie, ma io ero più innamorato di sua sorella, che però non ci stava. Non dite la vostra moglie. E adesso ci ridete, 30 anni che siamo insieme, abbiamo fatto 3 figli, siamo felicissimi, che bello. Così, così, perché Dio interviene, fa, triga, ci diamo delle opportunità. Però questo, ripeto, è una cosa vostra. Invece, quando vi trovate insieme, potete provare a parlare delle scelte dell'Egitto che avete attraversato. Ci sono state delle scelte nella vostra vita che vi sono costate fatica e che magari siete riusciti a condividere. Magari non è il caso di affrontare quelle che ancora sono lì un po' marciscenti e che rischiate di rimproverarvi. Allora prendete quelle che invece sono state positive. Quando io ti ho chiesto di rinunciare a questo avanzamento di carriera, per vedi che adesso, beh sì, in effetti avevi ragione. Quando abbiamo fatto questa scelta di trasferimento abbiamo sbagliato, sì, abbiamo proprio sbagliato, però è andata così. Mi spiego? Mi sono spiegato?
Sì. Okay.
Sono dei suggerimenti, ragazzi, cioè questa è la parola di Dio, questo è Paolino, capite la differenza? Ok, meno male. Lode al Signore.